Nei mesi scorsi il mondo ha vissuto momenti di grande tensione e le notizie quotidiane non sembrano portare sollievo. In mezzo a conflitti e crisi, l'aiuto umanitario può diventare una luce nella nebbia, un modo concreto per rispondere all'impotenza che tutti sentiamo di fronte a notizie che sembrano più grandi di noi. Oggi a discuterne con noi c'è Sofia Torlontano, attivista, operatrice umanitaria e Project Officer in Ucraina. Ci racconterà come riesce a preservare la sua umanità ed empatia anche nei contesti più difficili, condividendo esperienze concrete e il valore del suo impegno. Questo è Lato Umano, il podcast che esplora come i professionisti mediano con le proprie emozioni. Io sono Gianluca e con Federico e Carlo vi mostreremo come il lavoro può avere un vero lato umano.
Ciao, benvenuti a Lato Umano, benvenuta Sofia.
Ciao a tutti e tutte.
Benvenuto Carlo.
Salve.
Oggi ci occupiamo di Sofia Torlontano. Sofia si occupa di attivismo, volontariato, attualmente è project officer in un progetto umanitario in Ucraina finanziato dall'Italia e oggi diciamo ci occupiamo di polemiche con la K, rigorosamente come da te descritto.
Ciao a tutti, grazie intanto per l'invito. Sì, polemiche con la K, che è il mio modo per dire sì, polemiche, ma in maniera carina e più sì, morbida, diciamo.
Allora, partiamo con la prima domanda, pilastro del podcast, diciamo, ovvero quanto lato umano di te pensi ci sia nel tuo lavoro o in generale se vuoi illustrarci o descriverci quello di cui ti occupi in questi giorni, in questi ultimi mesi, diciamo.
Ok, allora, io, come dicevi, sono project officer per un progetto di risposta umanitaria. Teoricamente ho studiato per diventare operatrice umanitaria. Per chi non sapesse cos'è un'operatrice umanitaria, è una persona che lavora nelle emergenze umanitarie, quindi tutti quei contesti dove c'è una guerra o una catastrofe naturale, quindi servono aiuti per la sopravvivenza delle persone, quindi si considera appunto catastrofe umanitaria i primi sei mesi dall'inizio di un conflitto, da una catastrofe naturale, ma appunto nei conflitti di solito dura molto di più l'emergenza umanitaria. E sono in Ucraina, sì, però sono project officer, quindi in realtà mi occupo anche di tutta quella parte di burocrazia, documentazione che c'è dietro un progetto finanziato da fondi pubblici, quindi appunto da fondi italiani. Quindi la domanda è quanto lato umano c'è nel tuo lavoro? Nella teoria tanto, perché appunto gli operatori umanitari si basano sui principi umanitari. Il primo principio è quello di umanità proprio, ovvero alleviare le sofferenze altrui, alleviare e prevenire le sofferenze altrui. Nel pratico io faccio molto lavoro d'ufficio, purtroppo, perché ci portiamo dietro tanta burocrazia italiana, gestisco un progetto, diciamo, con fondi, cioè con tanti fondi, quindi c'è tante carte, tante procedure dietro, per cui poi nel pratico io faccio tanto lavoro di ufficio e poco lavoro a contatto con le persone. Però è sicuramente un lavoro che mi permette di dare il mio lato umano, cioè almeno sto bene con me stessa perché so che faccio qualcosa per le altre persone.
Avverto una certa polemica adesso.
Interessante, prego, prego.
Troppe volte ho sentito burocrazia. Fondi, quindi la mia domanda è: questi fondi sono pochi, troppi, ci stanno?
Troppi?
Allora, un discorso un po' complesso che a volte spesso non si conosce, ovvero il governo italiano, il Ministero della Cooperazione, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, stanzia dei fondi per la cooperazione internazionale. E fortunatamente per l'Ucraina ci sono, io lavoro in Ucraina, sì, e per l'Ucraina ci sono tanti fondi. Io gestisco un progetto che è iniziato oramai da un anno, no, più di un anno, che i fondi sono stati stanziati nel lontano 2022 e i fondi erano tanti, infatti siamo tanti attori italiani che operano in Ucraina. Ovviamente si parla di fondi che possono aiutare 10.000, 15.000 persone, non possono aiutare un intero paese, almeno quelli del mio progetto. Ovviamente sono fondi pubblici, quindi ci sono tanti processi dietro che in qualche modo ti assicurano trasparenza, ti assicurano anche responsabilità nell'uso dei fondi, perché comunque sono i fondi delle nostre tasse, cioè, che poi vanno ad aiutare altre persone. Quindi la burocrazia è molto noiosa, però ti permette poi di fare in modo che quei fondi siano usati nella maniera giusta per aiutare effettivamente le persone. È molto noioso però come procedure da seguire, perché comunque tutte le procedure sono fatte in modo che sai ogni singolo centesimo dove va, quindi è una cosa buona. Dall'altra parte, gestirlo per tanti fondi, parliamo di milioni di fondi, a volte è un po' noioso, cioè mi sento a volte molto burocrate, ecco.
E quindi il lato umano, diciamo, viene va un po' meno a volte. Cioè, capisco le difficoltà, insomma, che viviamo al giorno d'oggi, che sono un po' quelle di rientrare in determinati budget, e quando si parla di economia è sempre un po' difficile andare incontro all'umanità. Però credo che, insomma, nel tuo lavoro cioè, te cerchi un collante, diciamo, tra l'economia, tra rientrare nel budget e appunto anche aiutare, no? Che empatizzare o insomma intervenire in crisi umanitarie, e quindi insomma il lato umano ce ne vuole tanto. Quindi la domanda che mi piaceva insomma farti era: ma quando vi capita, perché immagino che qualche volta è capitato di tagliare alcuni aiuti o di lasciare fuori da questi pacchetti economici alcune iniziative che magari avresti o avreste voluto far partire, quanto pesa dentro di te? Quanto è difficile scegliere dove intervenire e come avviene la scelta, se c'è questa scelta, non lo so.
Allora, impatta tantissimo a livello personale. Io ho la fortuna, appunto, sono project officer, quindi ho un project manager sopra di me, che è una persona che condivide al 100% i miei valori, le mie idee. Ci teniamo molto al lavoro che facciamo, cioè la ragione per cui facciamo questo lavoro parte dal fatto di voler aiutare, poi che siamo ora burocrati è un effetto collaterale, però partiamo entrambi da questa idea. Parlo al plurale perché molte delle mie decisioni sono ovviamente condivise dal mio team, e devo dire che spesso ci troviamo davanti a dilemmi etici. Se posso fare un esempio proprio concreto, 2 settimane fa una delle scuole dove lavoriamo in Ucraina è stata distrutta da un bombardamento. Era una scuola dove noi allestivamo i rifugi antibomba per i bambini, per cui la nostra prima idea è stata: ok, è stata distrutta, aumentiamo il budget per questa scuola, cioè diamogli più aiuto perché ha bisogno in questo momento la scuola. Sono andata a incontrare la direttrice di questa scuola ed è stato un momento molto toccante, perché ovviamente c'è una direttrice, una preside di una scuola che si mette a piangere, ti fa vedere la struttura, vedi effettivamente, fortunatamente non ci sono stati morti, però vedi effettivamente quanto i bambini hanno rischiato, sono stati feriti 23 bambini, però poi ci siamo dovuti sedere al tavolo e abbiamo detto: ok, il nostro progetto finisce fra 3 mesi, vuol dire che tutti i nostri fondi devono essere spesi entro 3 mesi. Questa scuola riceverà le autorizzazioni per essere ricostruita fra 5 mesi. La dobbiamo escludere dal progetto, dobbiamo trovare un'altra scuola. Non ha senso ricostruire dei rifugi antiaerei se i bambini non vanno a scuola, perché non c'è la scuola. E sono decisioni che pesano tantissimo, perché devi fare i conti tra quello che vorresti fare che sia giusto, quello che è effettivamente giusto, perché poi spesso le nostre convinzioni, la nostra voglia di aiutare le persone non è sempre la soluzione migliore, la soluzione più giusta, e in più devi fare i conti con le tempistiche dei progetti, il budget dei progetti, e quindi a livello etico, a livello umano ti pesa molto. Fortunatamente per il lavoro che faccio ci sono degli studi dietro, io ho fatto degli studi e quindi alla fine tornare un po' sui tuoi passi, quindi sulle teorie che hai studiato, sugli standard che hai studiato, ti portano poi a prendere la decisione migliore, che magari non è quella che avresti preferito prendere, ma quella che sai che nella teoria e poi forse anche nella pratica è la più giusta per aiutare le persone, per avere un impatto poi sui territori dove operi. Quindi è difficile perché io sono una persona molto impulsiva e, come dicevo, appunto mi piace, cioè quando io parlo di polemiche parlo proprio del senso di ingiustizia che provo, e io provo il senso di ingiustizia anche per piccole cose, quindi quando vedo una scuola che viene bombardata, ovviamente il mio senso di ingiustizia, cioè la mia percezione dell'ingiustizia è ai massimi livelli. Per cui la mia impulsività mi dice diamo tutti i fondi a quella scuola, ricostruiamola, però poi non ha senso, ecco, ci sono tante altre situazioni che hanno bisogno magari del nostro aiuto, dei nostri fondi e che ti permetterebbero di avere un impatto ancora maggiore, quindi sì, è difficile.
Da quel lontano 2022, quando arrivano i fondi, tantissimi fondi, sì, sono cambiate diverse cose a livello mondiale.
Sì, sì.
La prima domanda è la preoccupazione più importante per quanto ti riguarda. E dato che sei molto a contatto con gli ucraini, cosa avvertono? Cioè hanno paura del futuro, dato che il progetto finirà tra 3 mesi, il tuo progetto?
È una situazione molto difficile in questo momento, perché l'America ha tagliato i fondi per tutto il mondo e tanti progetti in Ucraina erano finanziati dall'America, da USAID, per cui è proprio in generale una situazione difficile ora, sia per gli operatori umanitari del mondo, perché tante persone sono state licenziate. Ho tantissimi amici che se ne andranno da qui a un mese dall'Ucraina, dopo che magari sono stati lì 3-4 anni o avevano intenzione di vivere lì stabilmente, proprio per questo taglio di fondi. Questo ovviamente anche in tutto il resto del mondo. Quindi a livello professionale vedo anche tra i miei colleghi una grande paura del futuro. A livello di, scusate, io uso la parola beneficiari, però delle persone che poi beneficiano dei fondi e dei progetti, c'è ancora più paura, perché ovviamente si va a intersecare il lato di risposta umanitaria, quindi di aiuti concreti, quindi cibo, medicine, eccetera eccetera, ma anche con tutto l'altro lato di cui io non voglio parlare, che però è il lato armi, supporto all'esercito, supporto appunto al governo ucraino, e queste cose vanno di pari passo, perché se togli gli aiuti umanitari togli anche tutto il supporto politico che hai verso il paese. Quindi sì, c'è una grande paura. Fortunatamente l'Italia in questo momento sta rilasciando altri fondi per l'Ucraina, che sono meno rispetto a quelli del 2022, ma ci troviamo in questo momento in una situazione molto paradossale, perché ci sono organizzazioni grandissime, internazionali, che stanno cercando di accedere a questi fondi italiani, e magari l'anno scorso prima di questo momento non avrebbero mai cercato di accedere a fondi italiani, perché sono fondi comunque molto piccoli rispetto a quelli che possono essere i fondi americani. Però proprio perché c'è questa crisi dei fondi umanitari, anche i fondi italiani, che sono appunto pochini, diventano oro per le organizzazioni, perché comunque parliamo sì di aiutare le persone, ma parliamo anche di tanti lavoratori che sono stati licenziati e devono essere mandati a casa, tanti ucraini che lavorano per le organizzazioni internazionali e che ora non hanno più un lavoro. Quindi è proprio una situazione da 2-3 mesi a questa parte abbastanza critica. Però fortunatamente l'Italia continua a stanziare fondi, non in tutto il mondo, cioè nelle zone dove ci sono anche più interessi politici. L'Ucraina fortunatamente è uno di questi paesi, infatti appunto a breve scadrà questi nuovi finanziamenti per i progetti. Però appunto c'è questa corsa per ricevere questi fondi.
Stavo pensando, mentre parlavi di fondi, che immagino questi fondi che sono stati messi a bando sono dei fondi pubblici, quindi
italiani.
Esatto.
Sì, sì.
E quindi pensavo al ruolo della divulgazione anche, insomma, di quanto è difficile far comprendere anche nel piccolo, tanto nel grande, ma anche nel piccolo. Parlo, vai a parlare magari al bar del perché, insomma, si deve aiutare una popolazione lontana come l'Ucraina, o insomma, quando la gente ha difficoltà nel piccolo a casa in Italia, e quindi ti dice: io perché devo dare parte delle mie tasse, devono andare in Ucraina. Per quanto non condivido questo pensiero, però c'è da registrare che è un sentimento abbastanza comune nei piccoli paesi, ma credo anche nella popolazione in generale. Quindi io so che te, insomma, ti batti molto come ruolo di divulgatrice e ti esponi molto anche a queste dinamiche, ai commenti negativi. Quindi, non so, ero incuriosito di capire come gestivi internamente e quanto fosse importante anche comunque il ruolo della divulgazione nella gestione dei fondi e anche nelle dinamiche per accaparrarsi di questi fondi, per far capire che il concetto di giusto alla fine è relativo, come te anche cercavi di esprimere prima. Quello che è giusto fare lo sappiamo, però è molto, lo sappiamo, ci proviamo a saperlo, però è molto complesso farlo passare, questo concetto di giusto.
Certo, sarebbe anche da parlare del concetto di giusto, perché io so che a volte sono parte di un problema, perché ad esempio l'Italia ora dà tanti finanziamenti all'Ucraina, però so che ci sono altri paesi che in realtà avrebbero ancora più bisogno di questi finanziamenti. Quindi cerco di risolvere un problema, ovvero cerco di aiutare una popolazione che in questo momento è appunto afflitta da un conflitto armato, però dall'altra parte ci sono altre popolazioni, altri territori che ricevono meno supporto, proprio per una questione politica. Ecco, io ho detto non voglio parlare di geopolitica, però è così, cioè l'Italia decide di finanziare un paese piuttosto che un altro per questioni politiche, e ci sta, cioè nel senso, purtroppo sono le dinamiche mondiali. Io sì, faccio contenuti su TikTok in cui comunque spiego il mio lavoro in Ucraina e dico esplicitamente che appunto lavoro per un progetto finanziato dall'Italia, e tanti mi dicono: è una guerra non tua, perché non torni in Italia, c'è tanto bisogno anche in Italia. E purtroppo vedo proprio che c'è una mancata conoscenza di quello che è il ruolo dell'operatore umanitario. Cioè, noi non è che andiamo lì a distribuire cibo e dici lo posso fare in qualsiasi paese. Cioè, ci sono degli studi dietro, ci sono tante materie da studiare, che partiamo dai principi umanitari, partiamo dagli humanitarian standard, dal diritto internazionale umanitario. Cioè, una professione che tu puoi fare solo in determinati contesti, ad esempio appunto i conflitti armati o dove ci sono le catastrofi naturali. Per cui io spesso, quando ricevo commenti di sì, ma perché dobbiamo aiutare gli altri paesi, ma c'è tanto bisogno in Italia, mi rendo conto che c'è dell'ignoranza di base, cioè una mancata conoscenza di anche la professione che faccio, o anche il perché l'Italia finanzi certi progetti all'estero piuttosto che aiutare effettivamente in Italia. Comunque sono fondi che fanno parte del budget pubblico e che ogni anno vengono stanziati in paesi diversi. Non è che se non li stanzi in un paese poi vanno, non lo so, a aiutare la popolazione italiana. Cioè dovresti cambiare davvero tante cose a livello governativo per far andare questi fondi da un'altra parte che non sia l'estero, ecco. Quindi sì, è difficile parlare di questa cosa, diciamo, a un bar. Non riesco a fare chiacchiere da bar io, purtroppo, perché poi io ci tengo tanto a quello che faccio. E quindi quando sento le persone che mi dicono sì, ma non ha senso, perché devo aiutare un altro paese, perché i miei fondi vanno lì, non so nemmeno dare una risposta, perché è una risposta che dipende effettivamente da come viene allocato il budget pubblico e da altri mille fattori. Io lo ritengo giusto aiutare altre popolazioni, come l'Italia dai fondi all'Ucraina, dai fondi anche al Kenya. Io prima ero in Kenya, anche in Kenya ricevevamo fondi dall'Italia, appunto dall'Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo. Cioè, nel senso, siamo un paese con un budget pubblico molto, molto alto, cioè con un PIL molto alto, quindi non trovo così sbagliato aiutare altre persone, altre popolazioni, altre situazioni che sono diverse dalla nostra realtà locale, dalla nostra realtà del paesino, appunto di provincia. Non c'è una risposta sulla tua domanda, è questo quello che cerco di trasmettere in qualche modo. Ecco.
È molto complesso far passare l'importanza di questi gesti, però l'importante è che si fanno, è che insomma fondi si trovino sempre, e credo che sia anche importante far capire che non tutti gli aiuti sono uguali, cioè non tutte le popolazioni in difficoltà hanno bisogno dello stesso tipo di aiuto. Quindi non è che se vogliamo insomma aiutare gli ucraini o i palestinesi o la popolazione dello Yemen, che anche lì ci sono guerre nascoste sotto i radar giornalistici, ma ci sono, e che insomma ogni popolazione ha il proprio bisogno, e quindi è importante avere degli operatori qualificati come te, che immagino tu sappia di cosa hanno bisogno in questo momento gli ucraini. Cioè non è che qui bisogna dire sì, gli ucraini sono in difficoltà, mandiamo vestiti, scarpe, acqua, di ogni, insomma hanno bisogno di una risposta specifica che solo un operatore qualificato riesce a riconoscere, e poi si spera riesce a intervenire e agire in campo.
Sì, cioè devo dire che io mi occupo molto della parte appunto gestione del team, ma poi le azioni vere e proprie, il capire cosa c'è bisogno lì sul campo, è tutto fatto tramite persone ucraine. Cioè nel senso io mi affido molto al mio team, appunto allo staff locale, per capire cosa dobbiamo fare, di cosa c'è bisogno. Noi appunto nel nostro progetto diamo anche aiuti alimentari, no? E io, grazie al mio team lì sul campo, che abbiamo capito quali erano i prodotti effettivamente più necessari da distribuire. Però hai ragione, io quando è iniziata appunto la full scale invasion, quindi quando dal 2022 a questa parte, io ho cercato di fare molta informazione sui social su quelle che erano veramente le necessità, perché mi sono trovata a ospitare tante famiglie ucraine a casa mia appunto in Italia, e mi dicevano che nei centri di prima accoglienza gli davano tantissimi materiali, appunto tipo vestiti, peluche per i bambini, giocattoli, e poi loro dovevano prendere un aereo Ryanair con solo il bagaglio a mano, e quindi tutte quelle cose le buttavano. E nel mentre dicevano invece in questi centri di prima accoglienza i bagni erano sporchi, nessuno puliva, tutti mandavano aiuti materiali, ma poi effettivamente nessuno si occupava della parte logistica, della pulizia della sala e così via. E effettivamente il mandare l'aiuto, cioè il mandare qualcosa di concreto, da una parte ti fa sentire utile, perché dici ok, compro quella cosa, la mando, però poi la base della risposta umanitaria è proprio partire dai bisogni, e i bisogni non li puoi capire se non sei lì, o io stessa che sono lì a volte non li capisco appieno, per cui faccio affidamento sul mio staff locale. Poi comunque quando c'è una risposta umanitaria in un paese ci sono tantissimi attori che entrano in gioco, quindi c'è il coordinamento delle Nazioni Unite che ti dà tutte le informazioni, per cui sì, hai ragione, nel senso non tutti i paesi hanno lo stesso bisogno, non in tutti i paesi la risposta umanitaria è uguale, ci sono dei paesi che hanno... Perché, cioè, se in un paese manca il cibo, sicuramente quel paese ha più bisogno di un altro paese in cui mancano, non lo so, altre cose che però non sono di importanza fondamentale. Ecco.
Diciamo che per fare beneficenza o insomma per agire a livello umanitario bisogna partire dal bisogno piuttosto, esatto. Cioè dal bisogno di chi chiede aiuto piuttosto che dal tuo bisogno di aiutare.
Esatto.
E questa sì, credo sia una bella lezione, tra virgolette.
Io aprirei una piccola parentesi sui commenti che ti fanno, perché fai questo, perché non è la guerra tua, che noi nel nostro piccolo ci occupiamo di sociale, perché facciamo i nostri eventi, facciamo questo studio, è una spinta sociale perché è lontano dalle grandi città italiane, e avvertiamo in maniera plastica che l'essere gentili, l'essere buoni, l'essere umani è visto come una debolezza, che in questo momento della storia vince chi è furbo, vince chi urla di più, vince chi è più potente. Tu lo avverti, secondo me lo avverti in maniera più pesante la nostra, e come reagisci? Cioè, te ne freghi altamente, e questo mi sembra più che logico per quanto mi riguarda, però in realtà la notte dormi?
Allora, la notte non dormo sempre, ecco, cioè dipende dalla situazione, bombe, missili, droni. Però, allora, la domanda che ricevo più spesso quando spiego il mio lavoro, ma in realtà io faccio il mio lavoro da un anno a questa parte, prima comunque facevo sempre cose nel sociale, anche nel mio tempo libero faccio tante cose nel sociale, sono volontaria Croce Rossa, eccetera, eccetera. E la domanda che ricevo più spesso è, sei credente? E io tipo, perché? Perché tante persone che fanno volontariato, che lavorano nel sociale, in qualche modo si pensa lo debbano fare per un fine altissimo, che sia l'andare in paradiso o così via. Io non sono credente, ecco, cioè nel senso, io oggi sto parlando di tutti gli argomenti che non voglio toccare, tipo geopolitica, religione, però è quello il problema, cioè si dà per scontato che se fai qualcosa di buono lo devi fare per un fine utilitaristico, cioè cosa ti porta quell'azione buona. E io mi rendo conto che quando parlo delle cose che faccio anche nel tempo libero, le persone mi guardano tipo, ok, sì, ma che pro? In realtà è proprio quella la risposta. Ecco, ripeto, non sempre riesco a dormire la notte, però non riuscirei a dormire la notte pensando di usare la mia vita per un qualcosa che non sia utile nel mondo. Io non voglio dire che sono la persona più perfetta sul pianeta, però mi chiedo chi si occupa di altre cose, chi magari fa un lavoro che non sia aiutare le persone, come fanno a vivere cercando di tenere a bada il senso di ingiustizia verso l'ingiustizia del mondo. Cioè, riformulo, io ripeto, percepisco molto il senso di ingiustizia, quindi percepisco molto il mio privilegio, cioè sono nata nella parte giusta del mondo, e non riesco a vivere nella la mia vita con questo peso del senso di ingiustizia, del fatto di essere, cioè nel senso, sono nata fortunata e mi sento in colpa per essere nata fortunata, perché dico, perché sono nata fortunata? Cioè, che senso ha? Perché succedono così tante cose brutte nel mondo e non faccio niente per risolvere queste situazioni? Quindi per far fronte a quel senso di ingiustizia cerco di usare la mia vita nel modo più utile possibile verso il mondo, quindi facendo il lavoro che faccio, investendo il mio tempo libero nel volontariato, nell'aiutare gli altri, ed è proprio quello che mi fa dormire la notte, perché altrimenti non riuscirei. Cioè, ogni volta che sento al telegiornale o sui social delle notizie brutte su quello che stanno passando altre persone, io non riesco a dormire la notte, perché dico, cosa posso fare per rendere la vita di queste persone più facile? E ripeto, io non sono credente, non lo faccio per illuminazione divina, lo faccio perché altrimenti quel peso mi schiaccerebbe, cioè non mi fa star tranquilla. Cioè, io nel 2022 ho detto, devo fare qualcosa per non sentirmi impotente davanti a questa situazione. E quindi ho iniziato a mandare lettere per fare volontariato, ho iniziato a ospitare le famiglie, e questo anche per altre situazioni, non solo l'Ucraina, quando appunto mi ricordo quando i talebani hanno riconquistato Kabul, mi ricordo era Ferragosto, e io ero tipo, ok, iniziavo a mandare le candidature per andare a fare qualcosa, a lavorare, a capire come poter contribuire alla situazione. Poi magari quello che faccio io nel singolo è davvero poco, però mi aiuta ad andare avanti con la mia vita, perché altrimenti questo senso di impotenza mi schiaccerebbe, non mi farebbe andare avanti, non mi permetterebbe effettivamente di funzionare nel mondo reale. Poi sono anche stata fortunata, perché in qualche modo il mio privilegio mi ha permesso di studiare quello che volevo studiare, di trovare il lavoro che effettivamente volevo fare, quindi mi reputo anche appunto privilegiata. Però tutto parte da questo disagio interiore nell'essere impotente di fronte alle catastrofi del mondo. Quindi è un fine utilitaristico, nel senso che questa cosa mi permette di andare avanti nella mia vita, quindi è molto anche per me stessa e per funzionare bene nel mondo. Non so se ho risposto.
Ha risposto alla domanda che ti fanno, al proverbio che usano spesso, anche qua l'ho sentito troppo dire, cioè nessuno fa niente per nulla.
Sì,
e tu hai risposto che lo fai,
esatto,
per quello. Cioè, noi invece ci occupiamo, facciamo le cose, praticamente non c'è il lato tornaconto economico, ma solo quello personale. Detti, c'è anche il tornaconto economico, che ci campi per quello che fai, però è indubbiamente minore di quello che ti torna dal punto di vista personale, dal punto di vista affettivo. Quindi diciamo che
torna conto economico anche, dà anche valore, no?
Cioè, quello, sì, però li sento che non può essere paragonato a quell'umano, cioè è una cosa che è troppo più grande.
Ma anche il volontariato stesso, no? Io lo dico spesso sui miei social, il volontariato, cioè se non lo volete fare per gli altri, fatelo per voi stessi, perché ti fa star bene poi aiutare gli altri. Sono ruoli diversi, però non diresti mai a un medico, tipo, non dovresti essere pagato per la tua professione. Quindi a volte ricevo domande tipo, ok, sei in Ucraina, sei volontaria? Ah no, ma ti pagano? Cioè, comunque siamo dei professionisti, quindi è anche giusto che veniamo pagati, anzi ci rido spesso, però comunque, cioè, vivere in un paese in guerra ti prendi dei rischi che non sono facilissimi a volte di gestire, quindi sarebbe anche, cioè il minimo che vieni pagato effettivamente un po' più anche al di sopra degli stipendi normali italiani. Però ripeto, non diresti mai a un dottore tipo fai del bene, aiuti le persone, non dovresti essere pagato. Faccio un esempio, in Croce Rossa io sono volontaria, Croce Rossa ha anche dei dipendenti, nessuno direbbe al dipendente però tu non dovresti essere pagato. No, se tu decidi di passare dal volontariato al fare di quello la tua professione, quindi hai più responsabilità, perché comunque io la vedo la differenza quando faccio le cose come volontario e quando faccio le cose come professionista, e quella responsabilità vale quello stipendio, quei drammi interiori valgono quello stipendio, quel livello di rischio vale quello stipendio, quindi sì, è una scelta utilitaristica, è una scelta anche di sopravvivenza, perché comunque a casa io ci do, cioè nel senso per mangiare devo pagarmelo il mio mangiare, ecco, però è anche una scelta che, ripeto, a livello personale mi permette di andare avanti, cioè di condurre la mia vita senza avere conflitti interiori. Poi comunque i conflitti interiori ce li ho ogni giorno, cioè, però mi permette di funzionare.
Poi comunque, ripeto, secondo me lo stipendio, comunque il salario, riconosce il valore unico e specifico che te hai in quel contesto. Cioè non è che può andare chiunque a fare il lavoro che te stai svolgendo, e quindi è giusto anche riconoscere il tuo valore in quell'ambito. Ti volevo fare un'altra domanda, sempre riguardo insomma al tuo lavoro, e avevo visto alcune immagini di quando stavi in Kenya e c'era stato questo alluvione che mi aveva colpito particolarmente, perché sono molto attento alle dinamiche ambientali. Parlo per esperienza personale, ho vissuto 4 alluvioni, per esempio di fronte a un'alluvione si è veramente impotenti. E quindi niente, volevo chiederti se hai mai provato innanzitutto questo senso di impotenza di fronte a eventi non solo climatici ma anche magari politici, e quanto ti ha influenzato la tua visione di umanità nel mondo, insomma, come ha influenzato il tuo essere umano, il tuo lato umano?
Beh, cioè il senso di impotenza è proprio la base della mia vita. Come dicevo prima, è proprio quel senso di impotenza che poi mi ha dato il motore per dire ok, come faccio a trasformarlo in qualcosa di concreto. In Kenya per me è stato molto, molto toccante come esperienza. Io sono stata lì 6 mesi, ho avuto modo di assistere a davvero delle catastrofi ambientali in una maniera che mi ha permesso di gestirle a livello psicologico in una maniera che non fosse dannosa per me stessa, ovvero io mi occupavo di comunicazione in quel caso, quindi vedevo delle situazioni che ero costretta a fotografare perché mi era richiesto fotografarle, e in qualche modo mi aiutava a far fronte a quello che stavo vedendo, perché comunque vedere qualcosa dallo schermo di una macchinetta fotografica è più facile che vederlo coi tuoi occhi e essere lì fermo senza poter fare qualcosa. È comunque difficile, lo vivo anche ora in Ucraina, cioè nel senso l'alluvione ti lascia impotente, anche quando ti cade una bomba sulla testa sei impotente. Purtroppo noi a volte ci svegliamo la mattina, domenica scorsa ci siamo svegliati e stavamo bevendo il caffè, scherzando io e il mio coinquilino, e poi ci arriva la notifica che erano morte 34 persone, cioè a Sumi, dove noi lavoriamo, dove io ero lì 4 giorni prima. E lì dici non puoi fare niente, cioè puoi fare qualcosa perché il nostro lavoro è fare qualcosa, però è quello che io dico spesso alla mia famiglia o a mia sorella, che comunque, cioè la mia famiglia è una famiglia normale di un paese grande. Un po' io sono diventata, non dico insensibile, però abituata alla morte, cioè nel senso vedo davvero tante persone che perdono la vita, sento davvero tante notizie di persone che perdono la vita, e in Kenya io ho assistito a un omicidio davanti ai miei occhi e a un certo punto non dico devi voltarti dall'altra parte, però lo devi mettere da parte e andare avanti. E il senso di impotenza c'è ogni secondo della mia vita. Cerco di vedere il lato positivo, quindi non posso risolvere tutti i problemi del mondo, ma cerco di fare qualcosa per qualcuno. Però cioè, emotivamente è difficile quando ti svegli e sai che non hai potuto, cioè hai potuto fare qualcosa per risolvere un pezzettino di un problema, ma ce ne sono altri 1000, e a volte questa cosa ti cade addosso. Io mi sono trasferita in Kenya, che era il 1° ottobre del 2024, no, del 2023, scusate, e il 7 ottobre è successa tutta la questione, la nuova questione Palestina-Israele, quindi è stato davvero un crollo anche psicologico nel dire ok, io sono venuta in Kenya per fare un lavoro, dall'altra parte del mondo sta succedendo un'altra catastrofe, e tanti operatori umanitari vengono uccisi, tante persone vengono uccise, nessuno sta facendo niente, nessuno rispetta più il diritto internazionale umanitario, e davanti a quello, se noi abbiamo scelto di fare questo lavoro è anche per far fronte a quel senso di impotenza. E poi quando vedi che anche gli operatori stessi che sono protetti dal diritto internazionale umanitario vengono uccisi, dici cioè non possiamo fare più niente, sta andando tutto a rotoli. Sì, sopraffatta. Io, ne parlavamo prima, in Kenya tante cose per me sono cambiate. Io prima ero vegetariana, ero attivista ambientale, e lì mi sono resa conto, ho ridimensionato quali erano le mie priorità. Quando c'è stato l'alluvione sono andata a visitare questo villaggio, ovviamente le alluvioni che sono in Italia magari ok, ti distruggono la casa, ci sono dei morti, lì ti distruggono tutti i campi, tutte cioè se una famiglia è un allevatore ti distrugge l'unica fonte di reddito, quindi tutti gli animali che hai lì. E sono andata a questo villaggio, erano morte tutte le capre che c'erano nel villaggio tranne una. Questa signora ha detto vi ho appena cucinato la capretta che mi è sopravvissuta, e io ero tipo vegetariana, ho detto come faccio a rifiutare l'unica capra che è sopravvissuta, che questa donna ha cucinato per me perché gli sto portando gli aiuti umanitari. E lì inizi a ridimensionare quali sono le tue ideologie, i tuoi valori e quello che poi è effettivamente il mondo reale in cui ti trovi. E come anche ne parlavamo prima, devi far fronte anche al tuo benessere mentale, perché comunque vivere col costante senso di impotenza, col costante senso di frustrazione, ti porta poi ad avere problemi anche a livello di, cioè, del tuo cervello, a livello psicologico, e a un certo punto devi trovare anche la quadra tra quello che ti fa star sereno a livello mentale, quello che è giusto, e quelli che sono i tuoi principi, i tuoi valori, le tue ideologie.
No, parlando di Africa, parlando di senso di impotenza davanti ai disastri, ci ho avuto questo flash di quella foto storica di Carter dove c'era quel bambino denutrito e l'avvoltoio che aspettava la fine, cioè, per mangiarlo. Il fotografo ha scattato la foto, ha vinto il premio Pulitzer, però a 33 anni non è riuscito a sopportare l'idea di non averlo aiutato, di non aver fatto qualcosa. C'è qualche tuo collega che ovviamente non ha deciso di uccidere, però che non ce l'ha fatta a resistere, ha detto no, non riesco, neanche con il vostro aiuto, i vostri specialisti, ha detto no, mollo, cioè non ce la faccio.
Allora, diciamo che io sono molto nuova in questo mondo, quindi non ho troppe conoscenze nel settore. Come dicevo prima, il nostro lavoro a volte è molta burocrazia, e questa burocrazia spesso ti crea molta frustrazione, perché comunque purtroppo dietro gli aiuti umanitari c'è anche una questione politica. Quindi molto spesso anche i miei colleghi che decidono di cambiare lavoro lo fanno anche non solo per il senso di impotenza nell'aiutare le altre persone, ma anche perché quando decidi di fare questo lavoro condividi dei valori, dei principi, e poi a livello internazionale spesso non sono condivisi, anche a livello nazionale non sono condivisi. Quindi è un po' quello il senso di frustrazione che provoca anche l'uscita da questo tipo di mondo. Anche il fatto che non è purtroppo una professione riconosciuta a livello sociale, ecco. E quindi dici, ma perché io mi devo prendere così tante frustrazioni nel fare questo lavoro? Ma perché non me ne posso andare a lavorare, non lo so, nel profit, in banca, e fare, non lo so, amministrazione, e guadagnare il triplo dello stipendio, e non dover far fronte a tutto questa tristezza, questo disagio? Quindi sì, ci sono tante persone che dopo una o due esperienze, dopo una o due missioni, decidono di non continuare. Però non è solo il fatto di non poter aiutare le persone, perché comunque quando noi studiamo la prima cosa che impari è non puoi aiutare tutti, lo sai, non puoi aiutare tutti, devi fare in modo che aiuti chi ha più bisogno. Ci sarà sempre qualcuno che ha più bisogno dell'altro, e l'importante è basarsi sul principio del bisogno. Quindi quando fai questo lavoro lo sai, non puoi aiutare tutto il mondo. Però poi ci sono tante altre frustrazioni che sono gli interessi politici, la burocrazia, il non riconoscimento sociale, tante persone che dicono ma che ci vai a fare in Africa per aiutare le persone a rimanere in Italia. Quindi poi ci sono tutti questi altri fattori, gli stipendi bassi, comunque diciamolo, che ti portano poi a decidere di intraprendere un'altra strada, magari anche sempre nel sociale. Io ho tanti amici che hanno aperto social business, però sono comunque dei business, non è l'operatore umanitario. Quindi sì, purtroppo io ho 26 anni, faccio questo lavoro in Ucraina da un anno e mezzo, in generale da 3 anni, e io non so quanto andrò avanti, perché comunque, cioè, io già mi sento 50 anni a livello mentale. È difficile da fare tutta la vita, ci sono anche persone che lo fanno, però devi davvero essere centrato, avere tante persone che ti supportano, perché è difficile, ecco, riuscire a convivere con tutte queste emozioni negative, ecco.
Io aprirei l'argomentone di questa puntata, i social.
Ok.
Perché
mi piace.
Perché recentemente hanno obbligato al Far West, con le aperture della no censura su qualsiasi tipo di informazione, quindi vince chi urla di più, vince chi la spara più grossa, e poi bisogna agli altri devono dire no, ma questo non è vero. A te quanto costa fatica fare il debunking, cioè dire agli altri: ragazzi, questa è una fake news, non ascoltatela? Quanto è difficile raccontare quello che vedi, sviando tutte le fake news che impallano i social?
Allora, il debunking è un... Io e Fede ci siamo conosciuti proprio nell'ambito di un progetto che a un certo punto ha preso anche il lato di smentire le fake news. Quindi è una cosa che da una parte mi piace molto, perché spiegare la realtà attraverso dati e informazioni reali mi aiuta a dare un senso alla realtà, quindi mi piace. Dall'altro lato, quello che io faccio attualmente sui miei social non è tanto debunking, ma è raccontare la mia vita. Cioè, faccio divulgazione, ma non faccio informazione al 100% su quella che è la situazione nel paese in cui vivo. E questo, cioè, raccontare la mia vita in qualche modo mi permette di raccontare una parte della realtà, e io sono molto chiara in questo. Io non cerco di raccontare una realtà a tutto tondo, io cerco di raccontare una parte della realtà, che è la mia realtà. Quindi le cose piccole che io vivo quotidianamente, quindi il fatto anche che sì, vivo in un paese dove c'è la guerra, ma vado anche in discoteca. Sì, vivo in un paese in cui c'è la guerra, ma andiamo a fare la zipline durante il giorno. Il problema è che i social, io uso molto TikTok, cioè spesso le persone vedono un video e non vedono tutti gli altri. Quindi se in un video io parlo dei bombardamenti, magari le persone mi dicono: ah, però l'Ucraina non è solo bombardamenti. Se in un video io parlo di noi che siamo andati a ballare, mi dicono: però non stai raccontando la realtà vera, perché cioè, in Ucraina c'è la guerra, e allora perché dicono che c'è la guerra? E quindi poi è difficile riuscire a concentrare tutta quella che è una realtà in pochi secondi di video. Cioè, io cerco di dare una panoramica a tutto tondo. Sta di fatto che poi i contenuti che vanno più virali sono quelli dei bombardamenti, e quindi mi porta anche a capire che le persone vogliono sentirsi dire una certa cosa, perché comunque se un contenuto va virale perché le persone lo guardano, quindi le persone vogliono sentire un racconto di una situazione che è quello della guerra, che è quello dei bombardamenti, che è quello della pietas, quindi, cioè, del fatto che le persone soffrono, che però non è la situazione a 360 gradi. Quindi io spesso cerco di raccontare quella che è la mia realtà, quindi anche non facendo debunking, ma almeno cercando anche di togliere quelli che sono i preconcetti comuni, ovvero: ok, in Ucraina c'è la guerra, quindi la vita si è fermata, in realtà non è così. E da quando l'ho iniziato a fare, poi è lì che è aumentato anche, sono aumentate anche le persone che mi seguono, è lì che mi hanno iniziato a chiedere le interviste, perché mancava proprio quel pezzo di racconto della vita normale in Ucraina, fatto da una persona italiana. E anche le notizie che arrivavano sui telegiornali parlavano geopolitica, guerra, bombardamenti, e non parlavano della vita in sé per sé. È anche una grande responsabilità, perché io so che non sono ucraina, io so che racconto la mia realtà, e so che non è la realtà di tutte le persone che vivono lì. So che è la realtà di una capitale, di un paese che è quasi europeo, perché Kiev, non so come la vogliamo chiamare, è comunque una capitale al 100% europea, e quindi so che la realtà non è la realtà di tanti ucraini che magari vivono molto vicini alla linea del fronte. E quindi è una responsabilità non dare, cioè, io che ho sempre cercato di fare debunking e informazione corretta, è una responsabilità cercare di dare messaggi che siano il più corretti possibili e che non facciano diffondere una realtà che poi non è quella che è.
Come se mi sembra che a volte si voglia ingrandire la situazione come se già non fosse grave. Cioè, nel senso, il fatto che voi fate la zipline o andate in discoteca non c'entra nulla col fatto che c'è una guerra. Cioè, il fatto di non dire che si fanno anche cose leggere non implica che lì c'è una vita bella. Cioè, se fate cose leggere non significa che va tutto bene. E se non lo dite, non è che perché si vuole cercare di parlare solo di guerra, solo di cose brutte. La guerra c'è e quindi anche quello è un aspetto della guerra. Andare in discoteca in tempi di guerra è sicuramente diverso da andare in discoteca rispetto a quando non c'è la guerra. Quindi magari voi andate in discoteca, non lo so, queste sono mie suggestioni perché fortunatamente non sono mai stato in un paese in guerra, però presumo che il pensiero, comunque un retropensiero c'è sempre, che comunque siete in una situazione di potenziale rischio, comunque che magari siete in discoteca e potreste essere chiamati per tornare a casa perché ci potrebbe essere un raid. Cioè, quello non toglie, insomma, la gravità della situazione in alcun modo.
Esatto, ma le persone sono più sorprese del fatto che io vado in discoteca piuttosto che magari quando pubblico i video che sono tutta la notte nel bunker, che il bunker è, cioè, un luogo pubblico, tipo la stazione della metro, e noi a volte passiamo le notti lì. E le persone non sono sorprese di quello, sono sorprese del fatto che io vado in discoteca. Però in discoteca, se suona l'allarme, comunque devi andare nel bunker. E quindi ti ritrovi tutte queste persone vestite da discoteca in una stazione della metro che aspettano che finisca l'allarme. Domenica scorsa sono morte queste 34 persone a Sumi, e noi eravamo devastati, però il pomeriggio siamo andati a un mercatino vintage. Cioè, nel senso, c'è questo lato. Cioè, nel senso, sei in un paese in guerra, noi spesso facciamo le notti nel bunker e poi il giorno dopo abbiamo la vita normale. Cioè, muoiono le persone in città perché vengono colpite dai droni, e comunque la mattina dopo ti devi svegliare e devi andare avanti.
No, secondo me questo va anche parte di un po' della demonizzazione, cioè non della demonizzazione, cioè di far capire che la guerra fa parte della vita di tutti i giorni. Cioè, nel senso, te devi continuare a vivere. Quindi non è che se sei in guerra succedono cose, cioè succedono cose molto brutte, però succedono anche cose quotidiane. E quindi imparare a convivere con il fatto che se qua mai, speriamo di no, ma se mai ci fosse una guerra, non è fantascienza. Correggimi se sbaglio, ma si ha un po' questa impressione che la guerra è una cosa lontana da noi, è una cosa molto astratta e molto, sembra quasi fantascientifica a volte parlare di guerra in Italia. Però la guerra in realtà è molto reale, è molto concreta e si va poi a insediare nella vita di tutti i giorni. E questo in realtà è uno spaccato molto interessante della vita che fai, perché comunque giustamente dici: il pomeriggio, cioè, siamo come voi, a volte magari abbiamo del tempo libero, andiamo al mercatino vintage e sappiamo però dentro la nostra testa che potrebbe esserci un pericolo imminente. E questa è una parte della guerra troppo spesso sottovalutata, secondo me.
No, è vero, ma anche solo... Io rido molto su questa cosa della discoteca, perché in Ucraina c'è il coprifuoco, no? Quindi da mezzanotte alle 5 tu non puoi uscire di casa, però non è il coprifuoco come qua quando c'era il Covid, che dici, vabbè, qualcuno esce. Cioè, lì davvero non puoi uscire, punto. E quindi noi andiamo a ballare alle 4 del pomeriggio. Ed è, cioè, nel senso, dimostra quanto poi effettivamente il conflitto stesso ti modifica anche tutte le tue routine, ma anche gli orari di lavoro, cioè tutte queste cose. Però sì, io quando ho messo piede in Ucraina la prima volta ho detto ma è impossibile che questa sia l'Ucraina, dov'è la guerra? E però diventa proprio, cioè si interseca totalmente con la vita quotidiana. Cioè le persone che sono morte a Sumi domenica scorsa stavano andando in chiesa per Pasqua, quindi vuol dire ci sono le celebrazioni per Pasqua, e purtroppo è caduto un missile lì davanti alla chiesa e le persone sono morte.
Subdolamente due missili.
Esatto, cioè nel senso questo capita, sono diventata anche molto fatalista. Cioè tu conduci la tua vita normale e può finire tutto da un momento all'altro, ma così come, cioè, tante morti sono dovute a incidenti stradali in Ucraina, quindi stessa cosa, magari stai andando in discoteca, fai incidente con la macchina, muori, ma questa cosa può succedere anche in Italia. E così sono diventata molto fatalista, e le persone in Ucraina, cioè, vivono così, cioè vivono la loro vita sperando che non gli cada un missile in testa o un drone in testa, però vivono la loro vita, ma perché dopo 3 anni come fai a non vivere più? Cioè, è anche giusto che sia così, è anche giusto che un 25enne che da quando ha 22 anni vive la guerra, che può essere chiamato al fronte da un momento all'altro, vada in discoteca a divertirsi. Cioè, non, perché devi togliere questo diritto alle persone? Però quando io lo dico sui miei social è assurdo, cioè è assurdo.
Però d'altro canto sappiamo che dal manuale di comunicazione, pagina 2, le bad news primeggiano.
Esatto, sono più belle.
Quindi, se hai te un piano editoriale, se ce l'hai o non ce l'hai su TikTok, quanta è la percentuale di raccontare la vita quotidiana e raccontare la guerra? Se c'hai una percentuale oppure vai a sentimento.
Non ho un piano editoriale, ma mi rendo conto che molti dei miei video li faccio nei momenti in cui mi è più difficile razionalizzare quello che sto vivendo. Cioè il video che è andato virale, appunto il primo video, cioè nel senso, io faccio video da tanto tempo, però questo primo video che è andato virale sull'Ucraina, io preparavo il letto e lo zainetto di emergenza perché c'era arrivata una notifica che probabilmente c'erano bombardamenti durante la notte, ed era un momento in cui io ero appena tornata dalle vacanze, il mio coinquilino era in vacanza, mi annoiavo e non riuscivo effettivamente a sopportare un'altra notte sveglia per i bombardamenti, quindi ho detto ok, registriamo un video in cui io preparo sto cavolo di zainetto di emergenza e letto di emergenza. Quindi io mi rendo conto che faccio molti più contenuti quando ci sono notizie che per me sono più difficili da razionalizzare o momenti che sono più difficili da razionalizzare, quindi momenti nel bunker, momenti in cui, cioè, io e il mio coinquilino scappiamo, momenti paradossali, tipo l'altra volta ho pubblicato questo video in cui raccontavamo del fatto che è suonato l'allarme e io ho detto no, rimango a letto un altro po', e poi ho sentito un'esplosione fortissima e sono corsa dalle scale, quindi il mio coinquilino rideva perché si sentivano le esplosioni più io che correvo dalle scale. Quindi sono momenti che noi reputiamo divertenti, ma che poi se ci pensi dici è super inquietante. Cioè questa cosa che tu senti i bombardamenti e senti io che scendo dalle scale, e però mentre ce la raccontavamo perché parlavamo tra di noi, ho detto no, dai, registriamo un video perché mi fa ridere questa cosa, ed è anche più facile poi da razionalizzare. Cioè non è che lo razionalizzi meglio, però strammatizzi, esatto, è la strammatizzazione. E quindi bilanciando mi rendo conto che a marzo sono stata a New York per il mio attivismo e comunque ho fatto contenuti che effettivamente non così tante persone hanno visto. Quindi poi io cerco di bilanciare il fattore guerra e il fattore non guerra. Poi effettivamente i video che piacciono di più sono quelli sulla guerra. Quindi uno dice perché devo perdere tempo. Cioè non è che io faccio questo ragionamento perché io non è che lo faccio per la visibilità, lo faccio appunto per una cosa mia di divertimento, però ovviamente poi ci spendo un po' più di tempo sui video in cui parlo di bombardamenti, ecco.
Allora, noi abbiamo un'ultima domanda e poi Carlo ha una sua rubrica che tra l'altro inaugureremo oggi, quindi poi ti spiegherà lui. Allora, l'ultima domanda che mi piacerebbe farti è se secondo te, anzitutto, se hai avuto dei mentori, se hai avuto delle persone guida a cui ti ispiri o insomma che hanno ispirato il tuo modo di essere, la tua umanità, e soprattutto se secondo te si può insegnare l'essere umani, secondo te questa umanità, questa tendenza a aiutare o comunque questa di fronte al senso di impotenza per l'ingiustizia che si sta vivendo, si può insegnare a trasformare in azione, in insomma aiuti umanitari, o in generale si può insegnare il lato umano?
Allora, parto da quest'ultima domanda perché la mia risposta è un sì, assolutamente, perché spesso questo senso di ingiustizia noi non riusciamo a capire cosa sia, per cui quando qualcuno ti fa presente guarda che questo senso di ingiustizia è perché magari vuoi fare qualcosa per gli altri e quindi riesci effettivamente a metabolizzarlo, cioè ti porta poi a capirlo e a capire cosa puoi fare per sfruttarlo a tuo vantaggio, quindi a vantaggio delle persone. Io quando ricevo messaggi tipo grazie a te ho iniziato a fare volontariato per la Croce Rossa, io sono felicissima, perché la Croce Rossa, la prima cosa che ti insegna è il principio di umanità. Quindi appunto, visto il tema di questo podcast, per me quello è proprio l'emblema dell'essere umani. Poi non voglio dire che tutti i volontari di Croce Rossa sono umani, però è proprio il mettere davanti le altre persone prima di te, o comunque usare il tuo tempo per mettere davanti le altre persone. Quindi non so se si può insegnare, però sicuramente si può veicolare nella maniera giusta. Cioè questo disagio interiore che appunto chiamiamo senso di impotenza si può veicolare nell'essere più umani, quindi non in maniera negativa, cioè senso di impotenza, quindi sentimento negativo, ma senso di impotenza, io allora aiuto gli altri, quindi in maniera positiva. E quindi sì, lo vedo in realtà anche un po' con i miei genitori. Io, ripeto, vengo da una famiglia molto normale, molto, cioè nel senso che non è mai stata troppo umana. E invece da quando appunto io ho intrapreso un certo percorso vedo anche un senso di empatia da parte loro molto più spiccato verso le persone, verso altre popolazioni, verso altre notizie. Quindi non dico che gliel'ho insegnato io, però sicuramente certe sensazioni che io provo gliele ho trasmesse e loro le hanno iniziate a assimilare. Mentore, sì, io ho avuto fortunatamente una persona che mi ha ispirato molto quando sono uscita dal liceo. Io ho fatto un liceo militare, quindi un liceo che proprio che era molto umanizzante in qualche modo, e fortunatamente uscita da questo liceo militare ho incontrato una persona che mi ha introdotto alle ONG, alle organizzazioni umanitarie, che è stata di grande ispirazione perché mi ha iniziato a trasmettere il suo amore per le organizzazioni umanitarie e anche, scusate, non organizzazioni umanitarie, organizzazioni non governative, le famose ONG, e da lì poi è iniziato tutto il mio percorso, quindi sì, tantissimo. Il mio modello di ispirazione in questo momento è la direttrice generale di Save the Children, che per me è Daniela Fatarella, per me è il mio modello della vita e che cerco cioè, è la mia ispirazione per quando sarò grande. Però sì, appunto, una mia collega appunto con cui ho lavorato dopo il liceo mi ha trasmesso tutto questo amore per le ONG. Ed è anche grazie a lei che sono qui ora.
Secondo me, più che, sai, insegnare l'umanità, perché secondo me abbiamo tutti un senso innato di altruismo, umanità, che abbiamo, molte persone hanno un lato umano diverso, sono diversamente umani rispetto che ad altri, e quindi stare a contatto anche, cioè insomma anche la psicologia ce lo dice, con i neuroni specchio, quindi vedere e stare a contatto con determinate azioni, con determinate persone che fanno altruismo, fanno beneficenza, o come nel tuo caso i tuoi genitori magari hanno visto concretamente quanto tu stavi cambiando la tua, diciamo, routine, la tua vita aiutando le persone, e magari hanno visto anche come stessi te magari non meglio, ma sicuramente più soddisfatta della tua vita, immagino. E magari, ecco, vedendo quanto bene facciano determinate azioni, poi innescano in te un cambiamento che proprio ti spostano nello spettro di umanità verso un altruismo che però, secondo me, si possiede già. Cioè bisogna più che insegnarlo, proprio farlo riscoprire, ecco, più che
metabolizzarlo anche proprio.
Sì.
Sì, no, sono d'accordo. Anche vedendo il lato utilitaristico, ripeto, come dicevamo, certo, prima, certo. Del fare del bene, quindi fa star bene anche a te.
Chiaro.
No, per quanto riguarda i grandi maestri, penso che anche Gino Strada è stato fondamentale. Parlando di Gino Strada, una delle ultime apparizioni in TV ebbe questa comunicazione molto dritta. Fecero vedere una foto di un bambino nel barcone e disse: bene, mettete la foto di vostro figlio al posto della sua. Tu, nelle tue comunicazioni, sei così dritta o cerchi sempre, se riesci a essere sempre, non educata, però più tenue?
Impulsivamente ti direi che io pure sono molto dritta, cioè sono molto senza mezzi termini, ma perché io sono così nella vita. I contenuti social in qualche modo ti permettono di ripensare molto il messaggio che vuoi mandare, cioè di lavorarci sopra. Quindi io mi rendo conto che quando devo fare cose un po' più live, cioè nel senso in cui non c'ho troppo tempo per pensare, sono molto dritta, ma perché, ripeto, sono una persona impulsiva di mio. Dovendo lavorare su dei contenuti stessi cerco un po' di ammorbidire i messaggi, più che altro perché l'obiettivo anche mio è fare in modo che, cioè già tante persone odiano gli argomenti di cui parlo, se poi odiano anche me è ancora peggio, perché non riesco poi a veicolare il messaggio che voglio. Però io sono molto a favore della comunicazione dritta, perché è quella che ti smuove qualcosa dentro, che ti fa riscoprire anche appunto quel senso di umanità che a volte manca, cioè è sotterrato dentro di noi, ecco.
Bene, quindi è il momento dell'ultima parte di questo podcast, dover pescare in questa bulla una frase che abbiamo pescato dalle nostre letture varie. Quindi, se vuoi, pesca, leggila e dici cosa ne pensi.
Che pensieri ti vengono in mente leggendo?
Se ti arrivano in mente. Per...
Leggo.
Vai.
Le azioni ispirate da una vera passione mancano raramente di produrre il loro effetto. Solo è il coraggio.
Aspettate. Il libro dal quale tratta la frase.
No, non ho capito.
No, è sotto, solo il coraggio. Ah, okay. Il libro dal quale tratta questa frase.
Ok, le azioni ispirate da una vera passione mancano raramente di produrre il loro effetto. Ok, allora, parafrasandola. Cioè, se tu hai una passione, se tu credi davvero in qualcosa, in qualche modo hai un risultato. Questo è il senso della frase. Le azioni ispirate da una vera passione mancano raramente di produrre il loro effetto. Giusto? Siete voi.
Sì, dopo ti dico da dove l'abbiamo presa. Perché...
Ok. E boh, io sono d'accordo, nel senso, ripeto, quello che mi ha portato dove sono ora è proprio la mia passione, quello in cui credo realmente. E ora sta lì a capire qual è l'effetto che vuoi produrre, nel senso, a volte secondo me io sovrastimo anche il mio potere, per cui sono una perenne insoddisfatta perché voglio fare sempre di più, ma poi in realtà io ho dei limiti umani che non sempre mi rendo conto di avere, per cui io sono d'accordo con la frase, nel senso, quando è una passione, quando è un'ideologia, in qualche modo produci l'effetto che vuoi avere. A volte devi ridimensionare anche qual è il tuo obiettivo, perché chi è così tanto spronato, chi è così tanto pieno di idee, valori e voglia di cambiare le cose, poi si deve scontrare con la realtà del senso di impotenza. Quindi poi uno deve anche ridimensionare qual è l'obiettivo, qual è l'effetto che vuoi raggiungere.
Questa frase l'ho presa dalla biografia di Roberto Saviano su Falcone. Okay. E vedo la stessa spinta che va oltre il lato economico, perché Falcone aveva uno stipendio da magistrato.
No, io sono d'accordo, nel senso, io lo dico sempre, lo stipendio è necessario perché poi mi permette di fare le altre cose che voglio fare nella mia vita, ma non è un lavoro che fai per i soldi, cioè serve davvero poco per sopravvivere, quindi non lo puoi fare per i soldi, cioè non ha senso farlo per i soldi, non ha, i soldi che ricevi non hanno lo stesso valore di quello che fai, quindi... Sì, io spero di trasmettere un po' queste cose, perché sono cose in cui credo in qualche modo, però grazie.
Grazie mille, Sofia, per essere passata qui da noi per questo nostro primo episodio. Spero che ti sia trovata a tuo agio.
Sì, grazie mille per l'invito, no? È stato bellissimo. E sono anche felice che si parli di queste cose, quindi è anche un onore per me avere uno spazio per parlare di queste cose, quindi grazie davvero a voi.
E anche noi siamo molto felici di averti ospitata.
Grazie per aver ascoltato Lato Umano. Per aggiornamenti su episodi futuri e condividere con noi la tua opinione, seguici sui nostri canali Instagram, YouTube e LinkedIn. Puoi condividere liberamente l'episodio con chi vuoi. Il podcast è e sempre sarà gratuito. Grazie e ci sentiamo al prossimo episodio.